Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai. Radio Incredibile. Spans your music.
Nuovo appuntamento con Capitani Coraggiosi, e sicuramente questo senza togliere nulla alle altre serie, è il posto più bello dove abbiamo realizzato una delle nostre interviste, che siamo in un posto meraviglioso, pieno di fantasia, pieno di colori e pieno di storie. Dove siamo, Graziella?
Siamo alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi, in un locale ristrutturato che è stato un opificio e poi una cartiera, quindi diciamo in qualche modo stiamo proseguendo una tradizione, o perlomeno a noi piace pensare che stiamo seguendo una tradizione sulla carta, esattamente.
Graziella, tu chi sei? Ma cosa c'è qui? Quanta fantasia ribolle qui dentro?
Qui ce n'è tantissima, c'è tantissima fantasia, tantissima creatività. Ci occupiamo di tutti quei ragazzi che vogliono trovare uno sfogo lavorativo, comunque che vogliono avere la possibilità di poter lavorare concretamente con la propria creatività, insomma professionalmente, quindi durante tutta la loro vita professionale. Quindi ci occupiamo di ragazzi che amano il disegno, il colore, l'animazione, la grafica e così via. Quindi di creatività ce n'è veramente tantissima, tantissima.
I tuoi ragazzi a che età vengono qui?
Iniziano generalmente dopo le superiori, quindi l'età media è intorno ai 20-21 anni, anche se abbiamo dei fuori quota, quindi non c'è, diciamo, limite poi al desiderio di impiegare la propria creatività, quindi abbiamo anche studenti molto più maturi, però diciamo ecco la media è intorno, generalmente intorno ai 20-21 anni.
Ascolta Graziella, ma come nasce questa scuola? Non è sicuramente l'unica in Italia, ma forse è fra le prime in Italia.
Sì, diciamo la nostra scuola è quella che è più strutturata a livello nazionale, anche quella tra le più vecchie, perché in realtà nasce a Roma nel 79. Jesi è la terza sede in ordine d'apertura, dopo appunto quella di Roma e quella di Firenze, ed è stata creata nel 99. Nasce un po' per scommessa, perché diciamo la casualità a volte ci mette sempre, no, lo zampino in queste cose, quindi nasce un po' per caso, perché ho incontrato nel lontano appunto 96-97 il fondatore della scuola di Roma, e da lì insomma è venuta fuori questa idea: perché non provare? Avevamo visto con un piccolo corso che era stato organizzato insieme al centro aggregazione giovanile che c'era tanta risposta, quindi abbiamo detto ma azzardiamo questo passo, vediamo che cosa può succedere, e devo dire che da allora abbiamo avuto veramente tantissime soddisfazioni.
Allora, quanti ragazzi frequentano questo posto ogni settimana e quali sono poi le loro aspettative, quali sono i loro sogni, cosa si aspettano di fare una volta usciti da qua, Graziella?
I ragazzi sognano principalmente la gloria, cioè trovare soddisfazione e riconoscimento in quello che fanno principalmente, quindi avere un ritorno dall'esterno che insomma apprezzi, mostri apprezzamento per quello che fanno. Quindi diciamo quello che li muove è principalmente proprio il desiderio di affermarsi, di raggiungere comunque un posto alla luce, diciamo così, dell'argomento, della materia che amano, che può essere il fumetto, l'illustrazione, la grafica pubblicitaria, eccetera. Da noi frequentano circa un centinaio di ragazzi tra tutti i corsi, e che appunto variano, diciamo, dalla grafica al web, l'animazione e così via, e appunto la loro ambizione è quella di potersi affermare, quindi principalmente la gloria, poi in seconda battuta anche dei buoni guadagni.
Qual è il rapporto che hai con i tuoi ragazzi, Graziella?
È molto stretto per certi versi, diciamo che questi ragazzi dobbiamo seguirli in una crescita tecnica, cioè li dobbiamo far diventare bravi, detto in parole povere. Però dobbiamo anche curarci della loro crescita personale, li dobbiamo responsabilizzare, dobbiamo fare in modo che questi ragazzi effettivamente sappiano gestire il loro talento e anche il loro tempo, le loro energie, le loro risorse. Quindi inevitabilmente questa crescita diventa appunto una crescita personale, un percorso personale non solo tecnico. E il rapporto diviene necessariamente stretto, sia quello che hanno con me, sia quello che hanno con gli insegnanti, che sono un altro anello fondamentale di questa scuola. E quindi i ragazzi vengono, parlano anche dei loro problemi, si cerca anche di aiutarli per come è possibile, proprio per cercare di arrivare all'obiettivo che loro hanno, che è lo stesso che abbiamo anche noi, cioè fare in modo che loro trovino i loro talenti e li spingano al massimo della loro potenzialità.
Sei un po' un loro personal Jesus,
Oddio, forse non fino a questo punto, però devo dire che certi ragazzi magari alla fine del percorso rimangono legati, ci continuiamo a sentire, comunque si crea un legame anche affettivo, devo dire, e per quello che mi riguarda almeno ogni volta che finisce un percorso per me è perdere un po' dei figli.
Questo poi è una battuta, una domanda per anticipare la prima canzone sì. che hai scelto, i Depeche Mode, My Personal Jesus.
Sì.
Un grande amore per i Depeche.
Grandissimo, ormai li seguo da sempre, praticamente da sempre, e da diversi anni a questa parte cerco di non perdermi gli appuntamenti dal vivo, ovviamente.
Quest'anno sarà il concerto numero...
Oh no, non me lo ricordo. Questo devo essere sincera, non me lo 10, ricordo.
15.
Beh. Ah, per me no, no, questo è soltanto il terzo. In realtà avevo i biglietti per un quarto, alla quale non sono potuta andare all'ultimo momento, con grande rimpianto.
Allora ci ascoltiamo My Personal Jesus.
Reach out, touch faith. You're wrong.
Allora, Graziella, la scuola aperta nel 99.
Sì.
E ora ormai sto passando, quindi è maggiorenne la scuola.
Sì, direi di sì.
E come è cambiata la tua vita? Cosa facevi prima di aprire la scuola e quanto questa scuola ti ha cambiato la vita?
Dunque, io prima ero sempre, diciamo, un po' nel mondo del fumetto, perché avevo una fumetteria, quindi era un tutt'altro genere, diciamo. La vita è cambiata molto, è diventata molto più impegnativa, però ho molto più a che fare, diciamo, anche con progetti interessanti, quindi che mi hanno dato la possibilità anche di conoscere tante persone che altrimenti non avrei mai potuto conoscere, e alcuni anche dei miti che avevo, insomma, da lettrice di fumetti o da appassionata del mondo dell'arte, insomma, personaggi e personalità che altrimenti non avrei mai sognato di pensare. Sono quindi, diciamo, sicuramente diventata molto più impegnativa e molto più interessante la mia vita, e poi molto più ricca, devo dire che ho imparato moltissimo da ragazzi, ho imparato a cercare proprio di capire e interpretare quello che è il loro mondo. E questo secondo me mi permette magari, ecco, di poterli aiutare di più, e questo, diciamo, ecco, l'arricchimento dal punto di vista umano è stato quello più forte, quindi sicuramente è la cosa migliore che mi ha dato questo lavoro.
Quante ore passi qui al giorno?
Dalle 8 alle 12.
E la scuola inizia già la mattina, immagino, l'attività?
Sì, 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 diciamo, cioè, ci sono
lezioni. Come è strutturato l'orario curriculare di una scuola di fumetti?
Allora, qui diciamo, in realtà loro hanno due lezioni a settimana, però hanno anche molto lavoro a casa. Questo perché è molto importante, i ragazzi devono imparare a gestire il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse, capire quali sono le difficoltà del lavoro, capire in che modo si approcciano e quali sono le difficoltà che incontrano, in modo da riportarle a scuola e parlarne con gli insegnanti. Ogni problema deve essere risolto, quindi, diciamo, ci sono lezioni la mattina, ci sono lezioni il pomeriggio, e questo praticamente 6 giorni su 7.
E te sei uno degli insegnanti?
No.
Proprio della didattica?
Sì, sì, io mi occupo, diciamo, del coordinamento, metto insieme le persone, ecco. Diciamo che generalmente mi definisco così, io sono quella che mette insieme le persone.
Quante persone metti insieme come corpo docente?
Sono una ventina, tra tutti.
Una ventina?
Sì.
E le tecniche che studiate in questa scuola, quali sono le tecniche, oltre a... Perché uno si immagina disegnare il fumetto, ma in realtà c'è tutto un mondo qui dentro diverso dalla sola china.
Sì, 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 diciamo, le materie sono fondamentalmente quelle pratiche, quindi lavorano. Vogliamo che i ragazzi vengano qui e imparino il mestiere da chi il mestiere lo fa. Quindi è una bottega, un laboratorio, andare dal panettiere e imparare a fare il pane, è la stessa cosa. Quindi le loro materie sono pratiche: anatomia, prospettiva, inchiostrazione, storytelling, questo perlomeno per quello che riguarda il fumetto, ma anche le tecniche di colorazione, dall'acrilico agli acquerelli, all'olio, composizione. Quindi, ecco, sono tutti argomenti che sono finalizzati alla realizzazione del proprio lavoro, e quindi, diciamo, al miglioramento della gestione del proprio lavoro.
Ascolta, qualche tuo studente che ha fatto carriera, ci vuoi fare qualche nome? Dove...
Ah, sì, sì, tantissimi, in realtà sono veramente tanti. Alcuni sono usciti da studenti, sono rientrati come professionisti, quindi, diciamo, come insegnanti, quindi non ce ne liberiamo mai di alcuni di loro, non ce ne siamo mai liberati. E quindi, ecco, da Alex Massacci, Mirko Pierfederici, Vanessa Cardinali, Nicola Gobbi, Piers, Gianluigi Gregorini, Andrea Fattori, vediamo se me li ricordo tutti, ma è impossibile. Poi tutti anche quelli che lavorano nell'animazione, da Cristian Sbattentini che lavora in Rainbow, lo stesso per Paolo Maria Frattesi. Insomma, sono veramente tanti, non me li ricordo neanche tutti. Probabilmente, se ci avessi una mezza giornata, probabilmente riuscirei a metterne giù quasi tutti, ma sono veramente tanti, devo dire, soddisfazioni veramente tante.
sono un po' i tuoi eroi, i tuoi heroes.
Sì, assolutamente, ragazzi. Assolutamente sì, veramente.
Che emozione provi quando vai in edicola, in fumetteria e ti capita di avere fra le mani un albo scritto da, disegnato da uno dei tuoi ragazzi?
No, mi sento come la mamma che vede uscire il primo successo del figlio, veramente. E c'ho proprio voglia di dire: questo è uno dei miei ragazzi.
Sono i tuoi eroi, sono i tuoi heroes. David Bowie, cosa ha rappresentato per te David Bowie nella tua vita, o è solo questa canzone che ti rappresenta?
È stata forse una delle prime canzoni che mi è entrata maggiormente dentro, no? Quelle canzoni che ti fanno decidere che vuoi ascoltare musica, che ti piace la musica, ma che vuoi anche ascoltare qualcosa di diverso rispetto magari a quello che ti si presenta in radio. Quindi per me è stato fondamentale, perché mi ha permesso di andare poi alla ricerca magari di tante altre espressioni musicali che non erano soltanto, diciamo, quelle più pop.
David Bowie, Heroes.
You.
fumetti qui dentro tanti se ne producono, ma te li leggi anche, immagino.
Ah, io sono stata sempre una grande lettrice di fumetti sin da quando ero bambina. Dico sempre di essere stata una di quelle poche persone veramente fortunate a cui i genitori compravano i fumetti, perché i miei genitori leggevano fumetti, qualsiasi genere di fumetto, quindi ne ho avuti sempre in giro per casa, e quando crescendo poi ho potuto scegliere quelli che volevo leggere non me li hanno mai negati, contrariamente a tanti altri che magari invece trovano, no, diciamo, come dire, contrarietà nei genitori per
con cosa è iniziato?
Le mie scelte personali, diciamo, quando sono cresciuto ho potuto scegliere, le mie preferenze erano per i supereroi. I Fantastici Quattro erano i miei preferiti in assoluto, poi c'era Devil, la seconda scelta, diciamo così, poi ovviamente l'Uomo Ragno, Capitan America, Thor. Quando ero più piccola, quindi diciamo tra le cose che trovavo a casa, sicuramente Flash Gordon era uno di quelli che mi piaceva più, e l'Uomo Mascherato.
Senti, nell'attuale panorama italiano cos'è che ti piace e cosa non ti piace invece?
Dunque, qui si potrebbe anche aprire una lunga discussione. Diciamo che non lo so ancora se riesco ad apprezzare i fumetti così disegnati male, diciamo. Il mio gusto appartiene a un gusto classico, quindi dove l'attenzione al disegno costruiva il linguaggio, diciamo così. Adesso forse l'espressione complessiva è diventata più importante, quindi si dà a volte meno importanza alla perfezione tecnica, alla capacità tecnica, ma magari più ai contenuti o alla battuta, eccetera. Quindi si trovano in giro più cose magari disegnate non necessariamente bene, ma raccontate bene magari. Ecco, non lo so fino a che punto sono d'accordo in questo, quindi faccio più fatica magari a leggere cose non disegnate male, o perlomeno male secondo il mio gusto, naturalmente. E quindi ecco qui non lo so, ecco, se questo mi piace. Quello che mi piace dell'editoria italiana, che si sta cercando, si sta provando a come dire, cambiare le cose, fare in modo che ci sia comunque una spinta nuova, ci sia una ricerca dei giovani autori, si cerchi comunque spazi nuovi e modalità nuove per poter fare fumetti in una situazione comunque generale piuttosto asfittica.
Senti, ci fai conoscere, visto che il tuo lavoro poi è mettere insieme le persone, ci fai conoscere un attimo le persone che metti insieme?
Ah, sicuramente, con molto piacere.
Allora, abbiamo detto metti insieme le persone, la prima persona è Fabrizio. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao a tutti.
Fabrizio, da quanto tempo sei qui nella scuola e qual è il tuo ruolo nella scuola?
Allora, dal 99, praticamente da quando
è nata
la scuola, insomma, sì. E io insegno il primo anno di fumetto insieme a un altro insegnante, Bruno Letizia, e il primo anno io insegno anatomia. Il primo anno è essenzialmente anatomia e prospettiva, per cui ci dividiamo i ruoli in pratica.
E la cosa più bella del tuo lavoro è quella invece più impegnativa e che ti dà più pensiero?
No, la più bella è divertente, fondamentalmente è divertente insegnare ai ragazzi, anche perché sembra la solita frase retorica, ma è vero, ti danno molto, anche lo ti insegnano anche loro, perché il fatto del confronto fra di loro, il confronto con gli insegnanti, poi in realtà arricchisce
entrambi,
sì. La cosa più impegnativa è che è divertente, però qualcuno un pochettino ti fa andare un po' fuori di testa, perché magari dai delle direttive da seguire, gli spieghi cosa devi fare, però magari non c'è poca voglia, oppure non l'altra, bisogna un pochettino stare dietro.
Il tuo fumetto preferito, quello che porteresti nell'isola deserta, classica?
Guarda, così a bruciapelo mi prendi proprio in contropiede. Non lo so, perché dipende un po' anche dai periodi, da quando ero, diciamo, più piccolo. Corto Maltese era per me un mito, insomma, ecco, anche adesso lo considero un fumetto importantissimo. Sì, diciamo che dico Corto Maltese, questa è la sprovvista.
Okay. un'altra persona che abbiamo messo insieme, nome e mestiere qui dentro.
Allora, mi chiamo Mirko. E anch'io faccio l'insegnante e insegno i corsi di fumetto al terzo anno e i corsi di concept art da quest'anno.
Concept art, per chi non è, per i meno vicini all'ambiente,
concept art praticamente è il, diciamo, la ricerca grafica che c'è dietro, cioè che si fa prima dello sviluppo di solito di un videogioco, di un cartone animato, comunque di una forma espressiva che non è il fumetto in questo caso, anche se poi coinvolge anche nel fumetto, perché anche, certo, lì c'è bisogno di ricerca, insomma.
Senti, te invece da quanto tempo sei qui dentro?
Allora, in festa alla scuola un po', perché anch'io sono stato studente dai primi del 2000, di preciso non mi ricordo, e da 6 anni come insegnante di questi corsi.
Nel frattempo hai studiato per conto tuo, hai lavorato nella parentesi fra studente e insegnante?
Allora, in realtà no, perché ho cominciato prima di finire la scuola, cominciato a lavorare nel mondo dei fumetti, quindi appunto ho uscito dalla scuola, ho continuato poi insegnando e contemporaneamente lavorando poi come disegnatore.
Senti, faccio lo stesso set di domande a tutti quanti. La parte più bella è quella più difficile della tua attività?
Allora, la parte più bella forse quando riesci a trasmettere qualcosa che può essere la passione o anche l'amore che tu hai verso questo tipo di media, e vedere che i ragazzi si appassionino, cioè che cominciano a leggere, cominciano a venire in classe con pile di fumetti e cominciano a scambiarsi informazioni. La parte più difficile è quando poi non riesci a trasmettere sta cosa, quindi che uno rimane un po' impermeabile, diciamo.
Senti, cambiamo argomento. Il tuo videogioco preferito invece?
Allora, questa è una domanda difficile, non saprei rispondere a quello preferito, ma quello che ho giocato di più magari, che ultimamente, Destiny, che mi ha preso tantissimo. E
su che piattaforma?
Su PlayStation 4, ci ho perso la vita.
Bene, facciamo l'ultimo passaggio con...
Sono Alessandro Giampaoletti.
Alessandro, te cosa ti occupi qui dentro?
Io insegno fumetto al primo anno, faccio l'assistente ai corsi di prospettiva e anatomia, quindi sono un po', diciamo, la congiunzione tra gli studenti e gli insegnanti, insomma.
E quindi collabori?
Collaboro con Fabrizio, sì.
A stretto giro, insomma.
Sì, sì, sì.
E quindi sei anche un po' l'assistente del professore dell'università, per intenderci.
Esatto, sì, può essere visto anche in questo,
diciamo,
modo.
Sei anche un po' sei intermediario, fa il, sì, professore più, più cattivo e più severo. E...
anche se qua non è così, guarda.
Quindi sei tu quello cattivo, quindi? No.
Speriamo di no.
Senti, anche te da quanto tempo sei qui dentro?
Sono qui ormai da 5 anni e sono stato poi studente anch'io, per cui ho finito la scuola 5 anni fa, appunto, e poi ho avuto la fortuna di assistere poi gli insegnanti, insomma.
Anatomia e prospettiva, quindi
sì.
Passare dal pensiero poi al primo tratto, al primo disegno. Chi è, secondo te, in Italia un ottimo disegnatore che in questo senso?
Beh, guarda, anche qua la domanda non è semplicissima. Possiamo trovare diversi. Per me Brindisi ad esempio è uno di quelli che... Brindisi, sì, oppure Mastantuono anche.
Quindi Collane, Bonelli, di
Sì, Nord. Sì, sì, sono tra i più, secondo me, quelli che apprezzo di più, perlomeno.
E, senti, e invece il fumetto che ami di più, oltre agli autori, evidentemente?
Ma come fumetto adesso sto leggendo Bone di Jeff Smith, devo dire che è uno tra i migliori che ho letto. Sicuramente uno che sia a livello di disegno che di narrazione è difficile da raggiungere come qualità, insomma.
Adesso una domanda, l'ultima è cattivissima a tutte e tre, facciamo un giro inverso, partiamo anche la stessa domanda per tutte e tre, velocissima: un pregio, un difetto della direttrice, che oggi, diciamo, lei è la protagonista ma ci ha tenuto a mettervi anche voi al centro.
Ah, difetto non saprei, adesso metti di più.
Un pregio
sempre sorridente.
Allora, un pregio è che sicuramente riesce a tenere le redini di tutti noi per primi e anche degli studenti. Difetto è che se la fate arrabbiare può raggiungere dei decibel impressionanti, cosa che non consiglio a nessuno di sentire.
No, il pregio, uno dei pregi è la caparbietà, è una tenacia nel portare avanti le cose, i progetti, tutte le varie cose inerenti alla scuola, che è invidiabile. Difetti prendi in conto pure anche a me, non lo so, sì, forse anche per me, ti copio l'idea, ma non, che quelle rare volte, perché sono rare,
c'ha delle belle, sì, urla, insomma.
Come?
C'ha delle belle urla, una bella voce, insomma. Beh, si fa sentire.
Non è tanto per quello, che giustamente quando in quei casi in cui è necessario, ci vuole, insomma.
Ragazzi, buona scuola e buona strada. Grazie all'intervista.
So many faces, so many dirty things, you couldn't even believe.